stamattina il messaggio parla del regno degli amorei, di amarci uno con l'altro. Però prima di toccare l'argomento voglio raccontare una storia vera, una storia che vuole essere divertente, ma quando l'ho vissuta non era per niente divertente, e si rifà circa 10 giorni fa. I fatti sono fedelmente riportati. Era una tranquilla, stressante giornata di lavoro, era un mercoledì classico, un sacco di cose da fare, e improvvisamente arriva la telefonata di un nostro cliente che dice: ho qua la guardia di finanza. Allora, mi fermo un attimo, io lavoro nel settore informatico e praticamente tutti i servizi che forniamo sono praticamente sviluppati e gestiti da noi, abbiamo creato i servizi, le applicazioni, le tecnologie, e i nostri clienti utilizzano questo, tranne uno che, per vostra cultura, alcuni conoscono queste cose, si chiama conservazione sostitutiva, cioè le fatture che voi ricevete, quelle passive, quelle che vi mettete, quelle attive, vengono invece di mantenute sulla carta, messe elettronicamente in archivi con delle procedure fiscali regolamentate, dove vengono firmate, lottizzate, tutte con regole in base a proprio delle leggi specifiche, proprio per evitare l'uso della carta. Ora, 3 anni fa avevamo cambiato fornitore, no? Perché non lo facciamo direttamente, cioè ci sono certi requisiti necessari, quindi il fornitore passò i dati al nuovo fornitore per mantenere ovviamente lo storico. La guardia di finanza controlla un determinato periodo di un cliente e dice: sì, ma guardate che queste fatture che stiamo cercando non sono quelle corrette, sono lo stesso protocollo ma dell'anno prima. Ci chiama il cliente: qua c'è un grosso problema. Allora io sto facendo altro, arriva la cosa, cerco di farla breve, e praticamente dopo un po' si capisce che nel fare lo spostamento erano stati sovrascritti gli stessi numeri con lo stesso protocollo su un anno sopra l'altro anno. Allora chiamo il fornitore e fa: voi avete il disco originale, così recuperate i dati, li sovrascrivete, è tutto a posto. Ovviamente era già gravissimo il fatto di esporre dei dati sbagliati. Ah, noi non abbiamo fatto la copia. Ma questo fa quello di mestiere, non entro nelle cose più di lavoro. Allora vado dai miei colleghi, che perché il disco poi era ritornato da noi, fa: dove è il disco? Anzi, ce n'erano, dove sono i dischi che erano stati messi a disposizione, che avevo detto di conservare? Sì, ma io a un certo punto non l'ho usato e l'ho sovrascritto. Allora ho detto: trovi questo disco. Allora il cliente impattato, miracolosamente, i dati erano ancora là, quindi nel giro di un'ora li abbiamo trasmessi, riallineati, ok. Poi ho fatto fare un'indagine e è venuto fuori che un altro cliente era stato impattato. Ora ovviamente non c'era nessun controllo al momento, ma non avevamo più i dati, non c'era più un backup, ho passato 3 ore a cercare una soluzione per questo. Alla fine ho cominciato mercoledì sera a usare dei software specializzati che leggono anche il disco cancellato e cercano di recuperare quello che non si vede più. Allora comincia a ciclare sul disco, ti dice: tempo stimato 90 ore. Dopo un po', dopo circa un giorno, che poi di notte hanno lasciato da corpo, poi il giorno dopo avevo altre cose da fare, finisce e non trova questo. Poi nel frattempo di notte cerco altri sistemi che dicono: guarda che questo è il migliore del mercato, allora lo porto a casa, lo lancio. Insomma, passo tra le cose normali, l'angoscia di quello che non avevamo più i dati, col fatto che alla fine dovevamo dire al cliente qual era il problema, ma era l'estremis per poi capire se c'era una chance che lui avesse ancora qualche copia e rifarne tutte. Immaginate che lavoro, ma poi era rovinare la faccia, sarebbe stato un disastro. Insomma, rilancio questo programma, un'altra notte, quindi 2 notti senza dormire. Io intanto sono da un cliente, a un certo punto arriva una chiamata. No, mi arriva una chiamata, io metto giù dall'ufficio perché ero da un cliente a Bergamo, era un messaggio: abbiamo trovato il disco. Ora non so se John può far vedere la scrittura, perché questa scrittura è stata la prima volta che non ho capito la parte spirituale della scrittura, ma ho capito la parte mondana della scrittura. Dice: oppure qual è quella donna che se ha 10 grammi, più o meno sono 10 i nostri clienti grossi che hanno questo servizio, e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Quando l'ha trovata chiama le amiche, le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la dramma che avevo perduto. io ero dal cliente, leggo questo messaggio, non ero particolarmente felice, ero stanchino, e improvvisamente la mia faccia mi rallevo, non potevo spiegarmi la cosa che non però insomma ho trovato fino a questa scrittura, è stata veramente vissuta in una maniera unica, un'esperienza unica nella mia vita. E sono tornato poi in ufficio e dico: dove erano i dischi? Perché da tre giorni che dico: ma trovateli. E quello sovrascritto non era sovrascritto, era un backup che era stato fatto e poi era stato parzialmente cancellato, quindi avevamo tutto ma non lo sapevamo, col lume cercato, poi da parte per i miei colleghi carissimi devo dire una cosina la notte non dormire. Ma il messaggio di questo dovevo raccontare, so che qualcuno lo sapeva già, ma ho vissuto dei momenti, adesso rido e scherzo, ma quei tre giorni sono stati veramente devastanti. Purtroppo non viviamo in un mondo perfetto. Un mondo perfetto sarebbe un mondo con l'amore perfetto, ma viviamo in un mondo di peccato. Io vi chiedo, se voi vi siete fatti mai la domanda, come sarebbe stato se all'inizio Adamo ed Eva avessero detto: no, noi ubbidiremo il Signore, non coglieremo quella vela. Cosa sarebbe successo? Sarebbero rimasti in paradiso, non ci sarebbe stata diluvio universale, non ci sarebbe stato Babele, non ci sarebbero stati lingue e popoli sparsi, separati. Oggi saremmo già una stirpe eletta, saremmo già un sacerdozio regale, saremmo già una gente santa. Ma purtroppo quella mera conta. Come va? Perché non poteva succedere il contrario? E forse per far questo dovremmo fare un esperimento. Un esperimento che dovremmo fare su noi stessi. E la mia sfida è di passare un giorno senza peccare. Forse un'ora per qualcuno di noi.
Un minuto.
La mia domanda, anche un minuto, non faccio i nomi, ma l'ho pensato. Allora, immaginate un giorno dove voi siete sempre pazienti, sempre benevoli, senza invidiare niente a nessuno, senza mai vantarsi, senza mai gonfiarsi, senza mai comportarsi in modo sconveniente, o nel cercare il proprio interesse senza mai inasprirsi, senza addebitare mai il male, senza mai godere dell'ingiustizia, gioendo sempre con la verità. Un giorno dove soffriamo ogni cosa, perdiamo ogni cosa e speriamo ogni cosa, sopportando ogni cosa. Un giorno senza impurità, senza dissolutezza, senza idolatria, senza inimicizie e senza discordie, un giorno senza gelosia e senza ire, senza contese, senza divisioni, senza invidie, un giorno con amore, gioia, con pace, con pazienza, con benevolenza, con bontà, con fedeltà, con mansuetudine, con autocontrollo. Provate a vivere un giorno così. Quello che ho fatto, ho creato una piccola app per il smartphone, soprattutto per voi giovani, dove c'è un controller che deve peccare. Ora potete anche applicare una diversa suoneria in base al tipo di peccato. E si possono fare dei giochi dove potete misurare qual è il vostro nuovo record di un peccare da un peccato all'altro, ma per dire, ho fatto 44 minuti. In realtà, voi forse non lo vedete chiaramente, ma avevo messo, per qualche motivo, avevo messo in grassetto dei peccati che ritenevo un pochino più tipici miei, e in realtà dovrebbe già suonare, perché ho guardato anche gli altri senza grassetto, e anche quelli in realtà ricadono, quindi ho anche mentito nell'esporre questo. La verità è che il peccato, ora noi possiamo subire un peccato, può essere una reazione a qualcosa, a volte il peccato nasce da una nostra insoddisfazione, da una nostra non accettare il nostro stato, anche in condizioni ideali. Voi immaginate, Adamo ed Eva avevano tutto, ma c'era uno stato di insoddisfazione, non accettare il proprio stato, una voglia di trasgredire e di ribellarsi. Queste ultime due settimane, al di fuori di questo episodio, che io ho scherzato ma non l'ho vissuto come scherzo, purtroppo hanno rivelato il vero Alessandro o lo stato spirituale in cui si trova. Questa settimana ero giù a Napoli e il giorno che sono partito mi è arrivata mio collega, uno dei miei colleghi più caro, mio braccio destro, mi prende la palla, devo dirti una cosa, e ho temuto che mi stava per dire quello che non volevo sentire, che si stava licenziando. Era un ragazzo che ho preso dall'università, che l'ho fatto crescere, un ragazzo bravissimo con un sacco di talenti, e dopo 5 anni giustamente voleva qualcosa di meglio. Problema che oltre a lui, 2 mesi fa una ragazza è andata in maternità, una ragazza bravissima, che era da 7 anni che seguiva i progetti, un altro ragazzo dopo 7 anni ha dato le dimissioni a un consulente esterno, poi i tecnici veri sono 8, quindi diciamo un 40% della mia forza lavoro, goodbye. E devo dire che mi sta causando dei disastri, problemi, che mi scato anche ad altre cose, mi hanno messo molto alla prova. Voi potete dire, ma che problemi sono questi? È vero, sono problemi banali, però hanno esposto veramente la mia fragilità, perché mi sono sentito scoraggiato, mi sono sentito punito, ho mancato di fede come gestire la situazione, perché la situazione, adesso non ve la spiego, ma è una situazione critica. E mi ha dato alibi ad altri peccati. Ho cercato di trovare un aiuto in quelli che io ritengo, quelle figure che di solito mi danno ispirazione. E allora mi sono rivolto a io quelli che chiamo i Magnifici 7, che sono 7 personaggi dell'Antico Testamento, alla quale ho attribuito ognuno una caratteristica, una qualità spirituale profonda che mi ha aiutato nel tempo. C'è Noè, che è stato un uomo giusto in un mondo senza Dio. Abramo, un uomo di fede. Giuseppe, un uomo integro, che mi ha insegnato il perdono. Mosè, l'amico di Dio e l'esemplificazione dell'umiltà che ha acquisito nel tempo. Davide, la passione per il Padre. Elia, che è stato un predicatore di Dio in un popolo che rifiutava di Dio. E Daniele, che è stato pronto a morire per amore di Dio, e potrei dire chissà quante altre qualità. In realtà cercavo in loro una risposta per trovare qualcosa che mi aiutasse a dare una svolta al mio stato povero spirituale, alla mia bassezza, e poi ho visto che mettendo insieme queste qualità veniva fuori un nome, Gesù Cristo. Ed è successo qualcosa quando ero giù a Napoli. Oltre di aver fatto un percorso col taxi all'hotel, che era 500 metri, che mi è costato 20 euro, questo sono i dati di Napoli, se vuoi, folcloristici, non sapevamo dove era, o almeno chi aveva organizzato, ma era delle zone, ma proprio nelle zone, nel senso che era fuori dall'aeroporto a piedi, e vabbè, è l'asa, un po' lo stile della città. La sera siamo usciti, siamo andati in un ristorante che abbiamo trovato con TripAdvisor, che era un postaccio bruttissimo fuori dall'aeroporto, una zona orribile della città. Il locale di per sé non si presentava bene, ma siamo arrivati in questo locale che aveva una atmosfera incredibile. Erano 2 anziani genitori con 2 un figlio, che il padre e il figlio erano cuochi e la figlia e la madre servivano. Una piccola caratteristica però, che la figlia era cieca, non era anche perfettamente normale, diciamo, era un po' indietro. E devo dire che, a parte la bontà del cibo, il calore, l'onestà, al di fuori del caso precedente, quindi un'esperienza a parte europea, quella più bella che si può sperimentare a Napoli, alla fine ogni tanto c'erano delle scene dove la madre abbracciava la figlia, ed ero mi ha commosso vedere come delle persone probabilmente credenti, non lo so, comunque avevano accettato la sfida della loro vita, e sapevano gestirla in modo sereno. E oggi vi voglio dare 2 punti. L'introduzione è stata lunga, ma i punti saranno molto più brevi. E quel gesto, quell'abbraccio che ho sperimentato in quel ristorante mi ha toccato e mi ha fatto pensare a cosa significa Massimo Collato. E mi rifarò una scrittura in Giovanni, famosa, 13, versetto 5. Giovanni 13, 5 dice: poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani, il capo. Gesù gli disse, chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi e purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete netti. Quando dunque ebbe loro lavati i piedi, ed ebbe ripresi le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi lo facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che se il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io ho parlato dei Magnifici Sette e di quanti altri uomini di Dio, ma non c'è stato mai un gesto come questo. Un gesto unico, umile, incredibile, che non consiste nell'aprire le acque del Mar Rosso o risuscitare una persona dai morti, ma nell'intimità degli amici e non degli amici, quello di trasmettere qual è il vero significato di servire. Lui, il maestro, compie quello che non si addice a uno del suo lavoro. Un gesto con la quale svuota se stesso, come Giovanni Signorello aveva utilizzato nella sua lezione di giovedì, spiegandolo molto bene. Pietro non lo capisce, reagisce forse con lo stesso sgomento e imbarazzo con la quale avremmo reagito noi. È un gesto inaspettato, forse ai piedi di qualcuno. Toccare una parte notoriamente non pulita, un contatto fisico che richiede di prostrarsi davanti alle persone. Qualcosa che uno non farebbe naturalmente, che mette disagio e imbarazzo a chi lo riceve. Il messaggio è profondo, ma molto semplice allo stesso tempo. Non richiede grande teologia, ma un cuore aperto. È un gesto unico. Gesù poteva fare chissà qualsiasi altra cosa per toccare il cuore delle persone, ma ha usato questo per qualche motivo. E dice una cosa, ci chiede una cosa. Anche voi dovete lavarvi i piedi uni degli altri. E ridice anche, infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi lo facciate come io l'ho fatto a voi. E dice, se sapete queste cose, beati se le fate. Aprile 2014, Pasqua, Berlino, la famiglia Guglielmi va a trovare Alessandro e Monica, la sera siamo a tavola, Alessandro arriva con una bacinella, un asciugamano, e esprime la sua gratitudine verso Gesù. È stato un momento che mi ha lasciato un valore speciale, inaspettato. C'è stato anche a me un po' di sgomento e imbarazzo iniziale. È stata una cosa speciale che mi ha unito per sempre. Questa sua apprezzare da giovane cristiano la fede in Cristo.
Amen.
Quello che vi dico adesso non vuole essere un vanto, ma ci sono stati due momenti nella mia vita dove, a Londra nel 92 e a Milano nel 97, nessuno me l'ha chiesto, ma leggendo questo passo in momenti diversi, il mio cuore aveva recepito questo segno nei confronti di Gesù, nei confronti di a Londra di un ragazzo che mi aiutava a crescere, e a Milano al gruppo di singoli che formavo. Per me è stato un gesto, è stata una comprensione di quello che Gesù ha fatto per me, di servirmi in tutti i modi, e di quello di servire i miei amici. Oggi non vi voglio dare una sfida di lavarmi i piedi uno con l'altro, giovedì c'è l'incontro, allora annunci, giovedì venite con i piedi puliti perché ci sarà il lavaggio. Scherzi a parte, non è una cosa che si organizza, non è neanche obbligatoriamente qualcosa che dovete veramente fare, ma una sfida verrà dopo, è quella di chiedere a Dio di aiutarvi a capire questa scrittura, perché quello che io vi racconto può arrivare fino a un certo punto, ma deve essere lo Spirito di Dio che vi può aiutare a capire fino in fondo quel semplice gesto che Gesù ha fatto a ognuno di noi. L'ha fatto nel momento più difficile, quando stava per morire sulla croce. Quello che a me sfida, quando io ho sfide, penso a me stesso. Poteva essere qualsiasi altro gesto, ma il mio incoraggiamento è quello di cercare di capire col profondo del cuore, e forse un giorno saremo beati perché lo faremo pure. Amen?
Amen.
Secondo punto, siamo nell'ottica di della scrittura, di parlare di che Gesù ci chiama nel regno degli amorevoli di amarcelo con l'altro, e Giovanni 13, 34, una scrittura che conosciamo bene, insegniamo, forse dobbiamo ogni tanto ricordarci come la viviamo e come la mettiamo in pratica. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Io oggi non so se, so che forse qualcuno di noi probabilmente è venuto qua per la prima volta, o frequenta un po' la Chiesa. Io spero che voi percepiate questo, che questi sono, si comportano come discepoli di Cristo, per il modo con cui interagiscono, si amano. Ovviamente la domenica può essere una facciata, due o tre ore che si passano insieme, l'amarsi con l'altro è una cosa costante e continua. Ma com'è che Gesù ha amato? Che cosa ha fatto? Quali sono stati i step che Gesù ha fatto per amare i suoi migliori amici? Prima di tutto li ha chiamati, li ha incontrati, la maggior parte li ha visti che facevano altro, ha detto seguitemi e io farò te un pescatore di uomini. È stato il primo segno di amore di Gesù nei confronti dei discepoli. Poi gli ha insegnato a crescere spiritualmente, a maturare, e insegnato la parola di Dio, in modo molto diverso a quello a cui erano abituati. Spesso li ha presi da parte, gli ha rispiegato le parole che loro stessi non capivano, si è preso cura e li ha amati in quel modo. Poi ha insegnato a mettere in pratica le cose, li ha mandati a due e due per i villaggi, o a curare le persone, o a portare la buona novella del Vangelo. Li ha serviti in tanti modi, tra cui quello che ho descritto prima. Li ha amati essendo semplicemente un loro amico, vero amico e fratello. Li ha amati col segno più straordinario, dando la sua vita per loro. Ed infine è risorto, è tornato e ha concluso questo passo affidandogli una missione. Li ha chiamati dicendo venite che farò voi pescatori di uomini, e questo ciclo di amarvi si è concluso quando gli ha affidato la missione. Ora dovete andare nel mondo e portare la parola a tutti quanti. L'hanno fatto, a parte uno. Giovedì ci troveremo. Ora, come vi ho detto, non vi voglio incoraggiare a lavare i piedi con un altro, a fare un gesto con un rito. Però quello che vi voglio incoraggiare, non so qual è il vostro programma del giovedì, se avete già qualcosa di particolare o speciale, è quello di parlare come possiamo crescere nel nostro amarci uno con l'altro. Di farci la domanda dove in questi punti possiamo fare di più per glorificare Dio. Dove saremo fra un anno come Chiesa, fra due anni, tre, cinque, dieci anni, che visione e convinzione abbiamo della nostra fede. Queste due settimane è stata una forte tentazione per me di lasciarmi andare, e devo dire che ci sono stati momenti dove ho peccato gravemente, ho avuto mancanza di fede, ho temuto per la mia vita, nel senso per la mia vita professionale, per la situazione in sé. Era qualcosa dove non ho glorificato Dio. Però, anche questo non può essere un vanto, ho detto non posso arrendermi nel portare la buona novella a Dio. E ho cercato di sfruttare tutte le occasioni. Ora, io speravo che oggi ci fossero delle persone che non sono potute venire, se no non avrei detto quello che vi starei per dire, perché non sarebbe stato carino. Ecco, lui è il mio amico, è venuto in chiesa, non l'avrei fatto sicuramente. Però c'erano delle persone che ho conosco tramite il lavoro, tramite il basket dei ragazzi o il calcio della scuola, e costantemente gli parlo, gli racconto qualcosa che richiama il Vangelo e come questo ha cambiato la vita. Ieri sono stato mattina, per me onestamente la voglia di alle 8 essere al campo da calcio, faccio sì il mercato, però è l'occasione per vedere il papà dei compagni di Massimo, ed è un'occasione dove mi metto là e chiacchiero e racconto delle cose che ho vissuto, come mi hanno cambiato, le mie sfide, qualsiasi cosa, è un'occasione. Con un'altra persona ho detto, ma perché non mi viene ad ascoltare? Tornando da Napoli sulla Rocciano c'era anche me un ingegnere, siamo messi a chiacchierare e poi gli ho parlato del Vangelo. È un signore di Abbiate Grasso, e a volte c'è il imbarazzo di dire lasciami il tuo numero, dai che vieni e vieni ad ascoltarmi una volta. Con un papà fino a stamattina su WhatsApp ho detto guarda che se sei libero allora sono alle 10:15 a Crocetta, se vuoi venire, gli ha risposto guarda stamattina purtroppo non ce la faccio. Ma qual è la nostra convinzione che amassi uno che l'altro non è quello solo di invitare le persone in chiesa, ovviamente no, è quello di aiutarsi in tutte le altre cose. Però voglio insistere in questo, perché è troppo spesso cadiamo nella comodità della chiesa del giovedì e della domenica. Gesù ci ha amato in tutti i modi, dalla prima cosa che ci ha chiamato qua, ci ha chiamato tramite altri che hanno messo in pratica questo passo, e dobbiamo riprendere e ricordare, rinnovare questa convinzione profonda della nostra vita. Vorrei concludere, perché se pensiamo a questo dobbiamo pensare a come Gesù ha travolto queste generazioni. Ho parlato dei Magnifici Sette che hanno lasciato un'impronta incredibile, ma nella storia ben poche persone che anche che non hanno creduto o vissuto Cristo, hanno riconosciuto in Cristo una figura incredibile. Se pensiamo a quello che hanno detto certi personaggi per vedere che impatto Cristo ha avuto, ad esempio Sant'Agostino, che è l'unico che in qualche modo un impatto l'ha vissuto, ha detto, ho letto in Platone e Cicerone cose che sono state veramente sagge e meravigliose, ma in nessuno dei loro scritti ho mai letto venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Napoleone disse Alessandro, Cesare, Carlomagno e io, Modesto, abbiamo fondato enormi imperi, ma da cosa dipendevano queste nostre creazioni geniali? Dalla forza. Solo Gesù ha fondato un impero basato sull'amore, e ancora oggi milioni di persone sono disposte a morire per lui. Einstein, ebreo, nessuno può leggere i Vangeli senza sentire la presenza attuale di Gesù. La sua personalità pulsa ad ogni parola, nessun mito può mai essere riempito di una tale vita. Per finire, Gandhi, voglio dire a voi induisti che la vostra vita sarà incompleta se non studiate con rispetto agli insegnamenti di Gesù. Credo che Gesù appartenga non solo al cristianesimo, ma al mondo intero, a tutte le razze e a tutti i popoli. Dobbiamo ritrovare e riscoprire il vero amore di Gesù che ha creato la nostra vita, non la religiosità. Per noi che abbiamo anni fa o mesi fa deciso di vivere per Cristo e rinnovare questo, amiamoci gli uni gli altri come vi ho amato. Deve essere un comandamento da mettere in pratica con fervore, con convinzione. Forse in quella lista di peccati che io scherzosamente ho illustrato, ma che sono veramente quello che ci frena da amare Dio in tanti modi, c'è da prendere in considerazione, e senza applicazioni su smartphone avere più consapevolezza delle cose che dobbiamo cambiare per fare e glorificare più Dio. Per chi sta studiando la Bibbia non è una ritualità, non è un qualcosa che dobbiamo fare perché dobbiamo farlo, ma è qualcosa che ci farà capire e entrare in contatto con Dio. Lavare, Gesù ci ha lavato i piedi come illustrazione, l'ha fatto a pochi, ma l'ha fatto ognuno di noi, e tramite quel gesto ci ha fatto capire veramente che cosa consiste l'amore di Dio. Amen.
Amen.